Da Kiev a Sarajevo le proteste di piazza, quindi dall'Ucraina alla Bosnia le proteste si fanno sempre più intense e qualche giorno fa la nostra emittente, il professor padre Michael Dimid, docente proprio all'Università Cattolica di Kiev, dichiarava che è proprio lo Stato a non dialogare con la sua gente perché c'è uno scollamento totale tra queste due realtà, proprio perché il popolo dell'Ucraina non ha più fiducia nelle istituzioni e aveva aggiunto l'unico punto di riferimento, mai come ora, è la Chiesa. Chiudendo la sua analisi di quanto sta succedendo in questa zona, dichiarava anche che ovviamente le sorti di quanto sta succedendo non si possono prevedere, ma essersi risvegliati, qui sto citando sempre il professore, per noi è già una vittoria. Dobbiamo però spostarci da Kiev a Sarajevo, dove sono numerosissimi i manifestanti, poi scopriremo anche qui perché, che cosa sta succedendo. Tuttavia, ritornando a Kiev, chiediamo spiegazione di quanto sta succedendo, perché dalle agenzie leggiamo che ci sono scontri violenti tra manifestanti antigovernativi e polizia in almeno 3 punti del centro della città. E lo chiediamo proprio a Danilo Elia, inviato per l'Osservatorio Balcani e Caucaso a Kiev. Danilo, ben risentito, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora, le agenzie parlano di questa tensione che è tornata a salire. Abbiamo sentito uno sparo, se non sbaglio.
Sono molte bombe carta che vengono fatte esplodere
Tu
qui
adesso
vicino
dove
alla
ti
barricata.
trovi esattamente?
Io sono al momento sulla nuova barricata che è stata richiusa questa mattina, praticamente all'inizio di Frushkovo, alla strada che collega la piazza Maidan al Parlamento. Era la strada che era stata liberata nei giorni scorsi, l'altro ieri in particolare, per ottemperare le richieste del governo ai fini della concessione dell'amnistia, no? Ma
Sì.
che è stata nuovamente presa dai manifestanti questa mattina, nella mattinata.
Ci sono numerosissimi manifestanti. Io riporto sempre quello che battono le agenzie. Si parla di almeno 5.000 persone davanti al Parlamento.
È difficile dirlo perché, come dicevi prima, gli stati, come dire, tra i manifestanti e la polizia sono al momento in 3 punti della città. La Verkhovna Rada, il Parlamento, è completamente circondato dalle forze di sicurezza ed è impossibile avvicinarsi. Quindi abbiamo appena visto un lancio di Molotov che non lascia presagire niente di buono. Quindi è difficile capire quanta gente c'è. La gente è tanta, però ripeto, sparpagliata tra questi 3 punti: uno il Parco Malinsky, questa intersezione qui tra la Khrushchev Street, via, e Institutska, un'altra strada che collega la piazza Nezha Lezhnosti, piazza detta Maidan, con il Parlamento.
Danilo, all'inizio si pensava la gente fosse scesa in piazza per chiedere di poter entrare nell'Unione Europea, perlomeno questa è la notizia che in Occidente, diciamo così, girava. In realtà, ad ispirare le proteste in Ucraina, abbiamo scoperto che non è tanto il desiderio di entrare in Europa quanto la fiducia di poter godere dei principi in cui hanno fortemente creduto gli stessi padri fondatori dell'Unione Europea. Puoi confermarlo?
Ma guarda, il fatto è che in realtà l'Europa ormai è veramente in secondo piano, nel senso che è sicuramente stata la scintilla che ha fatto scoppiare le manifestazioni mesi fa, alla fine di novembre, fine di dicembre, quando, per la mancata firma dell'accordo di associazione. Ora è certo che la gente, come dicevi prima, ha un solo obiettivo ed è la classe che ha il governo, anzi una persona sola in particolare, è il partito che di fatto possiede, cioè il presidente
Ecco.
Yanukovych. E c'è una totale mancanza di fiducia nelle istituzioni da parte della gente. E dall'altro lato invece si vede all'interno della galassia delle opposizioni, dei manifestanti, una notevole organizzazione di stampo solidaristico. Veramente si percepisce la distanza tra la cittadinanza e il governo, e anche si può anche vedere, perché nel senso con queste forze di sicurezza schierate che io vedo qui a una centinaia di metri da me rappresentano proprio la barriera che separa appunto la popolazione dal palazzo del potere.
Certo, per quanto riguarda i feriti durante gli scontri, perché si parla di 3 camionette della polizia incendiate, di scontri violenti, ci sono degli aggiornamenti, vittime?
Ci sono stati riportati dei feriti. Al momento, per quel che mi risulta, dei feriti piuttosto lievi, diciamo, non gravi. Non mi risultano al momento vittime, però anche qui, siccome i feriti vengono curati in chiamiamoli ospedali, ma non sono tali, sono dei luoghi di sicurezza allestiti in alcuni edifici nei dintorni delle barricate, è anche difficile averne un conto. Io prima ho visto portare su una barella improvvisata una persona ferita alla gamba, ma si tratta soprattutto di schegge che volano per queste bombe carta che esplodono.
I manifestanti trovi siano determinati, perché appunto all'inizio abbiamo detto non si sa come andrà a finire, ma per quanto riguarda la loro determinazione?
Sì, decisamente c'è una forte determinazione. La prova appunto è che questa mattina veramente dal nulla è risorto tutto, esattamente come era 3 giorni fa. Abbiamo visto smantellare le barricate nel giro di una notte e rimetterle in piedi nel giro di qualche ora la mattina. Questo in fondo lo avevano quasi anticipato le opposizioni, quando manifestando in fondo già una mancanza di fiducia in partenza nei confronti dell'opposizione del governo, avevano annunciato che qualora il governo non avesse ottemperato ai propri obblighi, non avesse onorato le proprie promesse, cioè di liberare tutti i manifestanti incarcerati, di procedere alla riforma costituzionale, si sarebbe tornati immediatamente sulle barricate. E così è stato. Questo sicuramente è un indizio di grande determinazione.
Io ringrazio Danilo Elia, inviato per Osservatorio Balcani e Caucaso a Kiev. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
E intanto non ci accorgiamo che di nuovo Sarajevo brucia. Per introdurre l'argomento che vogliamo affrontare insieme, uso le parole di Bonomi, che scriveva qualche giorno fa sul Sole 24 Ore: Sarajevo brucia non più per i bombardamenti nella guerra civile combattuta in nome del sangue, del suolo e delle religioni, ma per la rivolta di una generazione senza futuro, cresciuta dentro frontiere tracciate in attesa di un'Europa di là da venire, come in Ucraina. Possiamo davvero fare questo parallelismo? Intanto benvenuta ad Andrea Rossini, esperto di Bosnia sempre per l'agenzia OBC, e buongiorno anche a Raffaele Marchetti, docente di relazioni internazionali all'Università LUISS. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora Andrea, un filo rosso drammatico, quello di una generazione che scende in piazza perché non ha futuro. A Sarajevo allora la situazione com'è? Vogliamo inquadrarla per i nostri ascoltatori?
Sì, la Bosnia Erzegovina è stata attraversata la settimana scorsa e ancora in questi giorni, ancora questa settimana, dalle più grandi proteste sociali dalla fine della guerra, da 20 anni a questa parte. Si tratta di proteste che sono iniziate quasi in sordina, sono iniziate nella forma di una protesta operaia, la rivolta di alcune centinaia di lavoratori di Tuzla, una città ex città industriale, oggi ampiamente deindustrializzata, ma un tempo appunto centro pulsante dell'economia bosniaca e non solo, e jugoslava prima della dissoluzione jugoslava. E questi operai protestavano perché le fabbriche in cui lavoravano sono state privatizzate, il processo di privatizzazione è stato condotto in maniera poco chiara, non nell'interesse dei lavoratori, molto spesso si è risolto in un passaggio di mano dal pubblico al privato e poi in una vendita del privato per appunto in qualche modo massimizzare il profitto, per incamerare il profitto dai macchinari, dalle aree industriali acquisite, e quindi gli operai si sono rivolti alle autorità, alle istituzioni, in particolare al governo del cantone, chiedendo di rivedere questo processo di privatizzazione e di come dire, un intervento pubblico nel regolare questo processo avvenuto appunto in maniera assolutamente non trasparente. E io credo che in maniera imprevista anche da parte della maggior parte degli osservatori, sia locali che internazionali, questa protesta di mercoledì scorso a Tuzla ha innescato, come dicevo in apertura, il movimento più grande che si è mai visto in Bosnia e Erzegovina dalla fine della guerra, perché alle proteste operaie si sono associate poi proteste in quasi tutte le città della Bosnia e Erzegovina, anche se si è trattato di un fenomeno. La Bosnia e Erzegovina, come sapete dai ricordi di Dayton, è divisa in due entità, una a maggioranza croato-bosniaca o bosniaco-musulmana e una maggioranza serbo-bosniaca. Si è trattato di un fenomeno che si è espresso soprattutto nella federazione cosiddetta croato-bosniaca e solo in minima parte nella Repubblica Srpska, però nelle maggiori città, ma anche nei centri minori, ci sono state manifestazioni contro, principalmente dirette contro la classe politica, e dopo una fiammata, con episodi anche violenti di vera e propria occupazione delle sedi istituzionali, e sono stati date le fiamme il governo non solo del cantone di Tuzla ma anche quello di Sarajevo, di Bihać, di Zenica. Dopo appunto questa giornata drammatica per alcuni versi venerdì, le manifestazioni sono continuate ma in un'altra forma, che però sembra persistente, sembra certo continuare, quindi non solamente una fiammata di protesta ma un movimento che si sta stabilizzando,
consolidando
la
proprio
forma negli ultimi giorni di assemblee permanenti cittadine, loro le chiamano i plenum, che stanno appunto stabilendo le proprie rivendicazioni, le proprie domande alla classe politica e al proprio programma di attività.
Quindi in realtà una richiesta di giustizia poi alla fine. Chiederei a Rossini di fermarsi un momento, perché vorrei chiedere al professor Marchetti qui di spiegarci un po' anche gli obiettivi dell'Unione Europea. Allora, all'inizio di questa grande manifestazione in Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov ha rimproverato all'Unione Europea di cercare di estendere la propria sfera di influenza a Kiev. Per quanto riguarda la Bosnia e l'Erzegovina, anche se non ha ancora presentato la sua richiesta di adesione all'Unione Europea, si può dire che è già ufficialmente riconosciuta dalla Commissione Europea come Stato potenzialmente candidato. Tuttavia l'Unione Europea si basa, lo abbiamo visto pagandolo sulla pelle, sull'economia. Allora ci domandiamo quale potrebbe essere il contributo di questi due paesi che comunque economicamente sono ancora fragili. Professore.
Eccoci, buongiorno. Io penso che vadano fatte due considerazioni diverse per quanto riguarda il rapporto dell'Unione Europea nei confronti di questi due paesi. Cioè, per quanto riguarda la Bosnia, è stato un paese di fatto sotto una sorta di protettorato europeo per lunghi anni, era un paese istituzionalmente, in analisi politica lo definiremmo quasi fallito dal punto di vista istituzionale, le istituzioni erano molto deboli, la presenza europea era molto forte, e però appunto proprio a motivo di questa debolezza non c'era una prospettiva di adesione se non nel lungo periodo. al quale va aggiunto naturalmente l'aspetto religioso, che non è un caso che i paesi musulmani siano ancora esclusi dall'Unione Europea, perché ci sono forti resistenze a includere paesi con popolazioni a maggioranza musulmana all'interno dell'Unione Europea. Per quanto riguarda invece l'Ucraina, il discorso è diverso. La Bosnia è un paese piccolo, tutto sommato da un punto di vista economico, sociale, è poco significativo. L'Ucraina ha una popolazione di 50 milioni di persone, è importante, può essere anche un mercato interessante per alcuni paesi europei, che è stato uno dei motivi della spinta dell'allargamento dell'Unione Europea verso est. C'erano naturalmente motivi geostrategici di pacificazione e di ampliamento dell'Unione Europea, e c'erano anche motivi economici, nuovi mercati, certo, nel quale le economie più forti, non a caso la Germania, potevano ampiamente svilupparsi e guadagnare fette importanti da un punto di vista economico. C'è appunto chi parla di Unione Europea come di un impero, cioè di un impero che ha una tendenza ad ampliarsi non attraverso la conquista militare, ma sempre più ad inglobare sempre più territori. Quindi diciamo, per l'Unione Europea tutto ciò però va anche visto all'interno della crisi economica. È chiaro che siamo in un periodo di crisi e che qualsiasi ulteriore allargamento crea delle preoccupazioni, soprattutto in quei paesi che si vedono in qualche modo minacciati, nel senso di nuovi immigrati che vengono in Europa, che rubano i posti di lavoro dei lavoratori non qualificati, ma si sentono anche minacciati della diversione, dello spostamento dei fondi strutturali europei verso paesi che naturalmente sono più poveri. Allora in questo contesto qui è chiaro che alcuni attori all'interno dell'Unione Europea remino contro, cioè siano in qualche modo contrari ad ulteriori allargamenti. E però è chiaro anche che l'Unione Europea non si può permettere di rimanere in qualche modo neutrale, di non reagire insensibile alle proteste in piazza in Ucraina. Sono proteste che certamente hanno a che fare principalmente con la dimensione nazionale e di mancanza di democrazia, ma sono proteste anche che si appellano esplicitamente all'aiuto europeo. E l'Unione Europea, in un momento di crisi economica, anche un momento di crisi istituzionale, ha bisogno di un extra sostegno in termini di legittimità. Tra pochi mesi ci saranno le elezioni europee, i politici europei non si possono permettere di perdere l'opportunità di vedersi in qualche modo rilegittimati da un paese intero, 50 milioni di persone o una parte di esso, che chiedono l'aiuto dell'Unione Europea, che chiedono in qualche modo, che decidono di fare una scelta di campo a favore dell'Unione Europea. Questo in un momento in cui, con le elezioni incombenti europee, in cui molti gruppi di stampo nazionalista e anti-europeista vanno crescendo, è un'occasione che naturalmente non possono permettersi di perdere.
Rossini, non so se hai da aggiungere qualcosa all'analisi del professor Marchetti, ma
solo una precisazione, dettaglio, che la Bosnia Erzegovina non è un paese a maggioranza musulmana, è un paese formato da tre grandi minoranze, che sono gli ortodossi, i cattolici e i musulmani, ma a meno che il censimento che è stato appena svolto, e qualcuno sostiene potrebbe essere, a meno che appunto il censimento ci dica che i musulmani sono più del 50%, però ad oggi non è questa la situazione. E la Bosnia rappresenta un po' questo unicum, direi, nel panorama europeo, questo essere appunto una unione di minoranze, come in qualche modo aspira ad essere anche la stessa Unione Europea, ma la sua fragilità anche legata a questo tentativo di interpretarla, anche di mantenerla sempre incastonata in questo equilibrio etnico-religioso che è stato quello stabilito 20 anni fa con gli accordi di Dayton, che hanno appunto creato uno stato delle istituzioni di fatto insostenibili, perché appunto tutti i livelli del potere sono accuratamente divisi in base appunto alle percentuali etniche, ma a me sembra che la cosa più rilevante delle proteste di questi giorni sia il loro essere assolutamente senza alcuna connotazione etnica. Questa è forse la notizia più importante che ci giunge oggi da Sarajevo. Cioè si tratta di studenti, di disoccupati, di operai o di pensionati che protestano contro uno Stato che non funziona. E alcuni di questi plenum che appunto si stanno organizzando in questi giorni stanno ponendo appunto come programma, come richiesta anche l'ipotesi di superare queste gabbie etniche che di fatto impediscono al paese di funzionare e soprattutto impediscono il suo progresso verso l'Unione Europea, perché i politici nazionalisti bosniaci sono anni che non riescono neppure ad accordarsi su come dare seguito ad una sentenza della Corte per i diritti umani di Strasburgo che gli ha avvisati che la loro Costituzione, la Costituzione bosniaca, non è in armonia con la Convenzione Europea per i diritti umani, proprio appunto per il suo carattere etnico e discriminatorio nei confronti delle minoranze.
Chiedo alla regia se posso proseguire, mi dicono di sì con i miei ospiti che ringrazio e ai quali chiedo scusa, ma è un tema molto interessante. Sappiamo da Kiev a Sarajevo ci sono proteste di piazza molto forte, la gente chiede giustizia, chiede di avere un futuro e vorrei domandare al professor Marchetti, docente di relazioni internazionali all'Università Luis Guido Carli, se allora almeno l'Unione Europea può essere motivo di ispirazione per questi soprattutto giovani che scendono in piazza in cerca di una vita dignitosa. Nel caso della Bosnia sappiamo gli anni 90 che cosa sono stati.
Certamente l'Unione Europea è fonte di ispirazione, certamente l'Unione Europea può offrire una prospettiva di crescita e di benessere, di miglioramento insomma della qualità della vita di queste popolazioni, su questo non c'è dubbio, anche in termini di miglioramento di diritto, di Stato di diritto e di garanzie individuali. Allo stesso tempo noi ci troviamo in una situazione paradossale, perché dicevamo prima appunto ci sono tante popolazioni che vogliono entrare all'interno dell'Unione Europea, aderire e quindi in qualche modo conformarsi agli standard politici, politico-democratici dell'Unione Europea, ma allo stesso tempo dentro l'Unione Europea forme di risentimento, populismi anti-europeisti vanno sempre più crescendo, sempre più ci sono paesi e gruppi politici che in qualche modo vogliono mettere in discussione l'architettura dell'Unione Europea, la moneta unica, il sistema decisionale all'interno dell'Unione Europea, e quindi in qualche modo noi viviamo una situazione paradossale. Mi faccio aggiungere un'altra considerazione invece sulle proteste di piazza, certamente da Kiev a Sarajevo, però in qualche modo dobbiamo forse allargare la prospettiva, cioè renderci conto che queste sono forse le ultime due di una lunga serie di proteste di piazza che è andata avanti almeno negli ultimi 2 o 3 anni, che passa per Piazza Tahrir, Taksim in Brasile, in Thailandia e così via, e che in qualche modo, sebbene naturalmente tutte legate a contesti specifici, perché ogni protesta naturalmente ha a che fare con motivi locali, però insieme formano in qualche modo un'onda lunga di protesta, dove vediamo la politica tornare in piazza, dove vediamo le istituzioni sempre più delegittimate e dove è chiaro che una protesta in qualche modo spinge e ispira l'altra, perché è chiaro che se uno si guarda intorno, e sempre più questo è possibile con i mezzi di comunicazione, e vede proteste che tutto sommato hanno avuto un successo, almeno nel cambio di regime, poi chiaramente costruire il nuovo regime è sempre più difficile. vedere questi esempi positivi, almeno nella parte destruente, distruttiva, certamente rinvigorisce e rafforza l'idea di poter in qualche modo attraverso la piazza cambiare il regime politico nel quale si vive. Questo a me sembra un tratto che si sta consolidando sempre più evidente, ed è un tratto che unisce Kiev a Sarajevo, ma unisce anche tante altre piazze nel mondo. E questo mi sembra appunto un dato da tenere in considerazione.
Rossini, chiudiamo dunque con una chiosa che arriva da Sarajevo, ovviamente luogo simbolo di quello che è successo non solo negli anni 90, ma che sta succedendo anche ora.
Io credo che l'Unione Europea sia non solo un attore importante in quanto sta avvenendo in Bosnia e Erzegovina, ma io credo che l'Unione sia la chiave per uscire dalla situazione di stallo in cui la Bosnia e Erzegovina è da ormai più di 20 anni. Però la speranza è che un nuovo coinvolgimento europeo in Bosnia e Erzegovina sia un coinvolgimento che è in grado di ascoltare i cittadini e non semplicemente i leader dei gruppi etnici, come è stato durante la guerra, come è stato nel dopoguerra. Ed è un dialogo questo tra le istituzioni europee e i politici, diciamo i rappresentanti dei prevalentemente dei leader nazionalisti, che non ha fatto bene alla Bosnia Erzegovina. Non è stato un dialogo proficuo. Ecco, però naturalmente per cambiare di passo bisogna cambiare le regole, è necessaria una Dayton 2 o comunque un nuovo accordo che permetta appunto di, come dire, de-etnicizzare la Bosnia e renderla un paese normale, diciamo normalmente europeo.
Grazie davvero ad Andrea Rossini, esperto di Bosnia per Osservatorio Balcani e Caucaso, grazie al professor Raffaele Marchetti, docente di relazioni internazionali all'Università Luis Guido Carli.